sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché, fedele interprete dei tuoi disegni, eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore.
Bene Padre, continuando la nostra passeggiata, ci accorgiamo, anche seguendo la traccia del libro, che San Paolo è viva, è una basilica viva, un edificio vivo, come abbiamo detto in altre occasioni, anche perché è piena di animali, per così dire. Lei lo chiama il bestiario di pietra. Anche questi animali hanno da suggerire riflessioni e meditazioni. Quelli che più mi hanno impressionato sono i due tondi di marmo di cui lei ci racconta, di tipo lumachella, se lo dico bene, sotto l'abside dove i monaci cantano. Ci sono lì dei reperti fossili che hanno milioni di anni e che cantano con i monaci e con i fedeli. Abbiamo ancora sotto il baldacchino, il ciborio, tanti animali simbolici: cigni, unicorni, leoni. Ecco, questa riflessione mi ha suggerito un'immagine, padre, che le volevo proporre. Questi animali vivi mi hanno fatto pensare al passo di San Paolo in cui ci dice che tutta la creazione geme e attende la redenzione dei figli di Dio. E ancora al centro abbiamo il corpo di Paolo, che in qualche modo anche attende, come lo dice nel libro, la tomba vuota, cioè la redenzione, la resurrezione. Ecco, non trova che in San Paolo tutta la basilica dice questa tensione della creazione?
Sì, mi ricordo quando ero molto giovane il fascino degli animali, anche 5-6 anni guardando animali. E mi ricordo quando mi hanno chiesto cosa vorresti per Natale, il regalo, e ho detto sembra un libro di animali, cioè mi ricordo. Ma no, noi esseri umani siamo animali, ma animali elevati chiaramente, cioè non siamo totalmente diversi dagli altri animali sulla terra, ma i rapporti con quegli altri esseri viventi è una grande parte della creazione unica del Signore. E noi sappiamo bene che possiamo comunicare forse con il cane di casa o il gatto, cioè c'è un rapporto di intimità, pur non potendo parlare. Cioè, noi talvolta abbiamo un senso che il cane capisce esattamente sì, ciò che vogliamo dire, però non abbiamo potuto mai parlare. Cioè, siamo homo loquens, loro non parlano. E dunque c'è sempre un gap tra di noi e di loro, però noi abbiamo rapporti sia vicini che lontani con tutti questi animali, è una parte della nostra realtà. E dunque non è strano che nella Bibbia, nella riflessione, nella filosofia, la teologia, il simbolo dell'animale sia presente. E la vediamo chiaramente non soltanto nella Basilica di San Paolo, ma anche nelle altre basiliche, è una parte dell'iconografia.
La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
E io penso che per esempio per un bambino che entra per la prima volta nella Basilica di San Paolo si può indicare l'enormità dell'edificio, o si potrebbe dire: ok, tu hai un'oretta, va attorno alla Basilica e fammi un elenco di tutti gli animali che vedi. E cioè il bambino deve andare a guardare e scrivere gli animali. Cioè, una fascina.
Mi sembra un bel suggerimento anche per i nostri ascoltatori che hanno figli.
Sì, perché è una cosa particolare e tangibile, è perché ovviamente è un leone è più interessante di una colonna con capitello dell'ordine Corinzo.
Forse
no?
Anche per me.
Sì, sì, anche per te, sì. Allora. Ma stranamente, talvolta una persona viene in basilica portando un vero cane dentro e dice: no, no, non si può portare gli animali dentro. No, va bene. No, ma questo no, non è soltanto l'interesse a livello familiare, diciamo, ma anche noi nella riflessione attraverso secoli abbiamo investito nell'animale una personalità simbolica, cioè il gatto con quel distacco, quella serenità, o il cane con quell'affetto, quel rumoroso. E poi anche abbiamo creato dei sulla base degli animali. In Egitto, no? Il gatto, l'animale sacro, o la mucca, simbolo di quella dea, eccetera, eccetera.
Tra i vari animali, confesso, mi ha sempre incuriosito il pavone, che sapevo simbolo di resurrezione, ma non ne sapevo il motivo che lei ci svela nel libro.
Cioè. Sì, sì, il
simbolismo... Ne vediamo tanti di pavoni nelle nostre chiese.
Sì, sì, infatti il pavone è frequentemente presente non soltanto nell'iconografia visuale come gli affreschi oppure i mosaici, ma anche, stranamente, nella Basilica di San Paolo, nel tesoro, abbiamo molti paramenti abbastanza antichi. E ci sono alcuni di una valuta molto ricca con pavoni. Perché il pavone? È vero, come ho menzionato nel libro, c'è una riflessione di Sant'Agostino, stiamo parlando del IV-V secolo, che parla della carne del pavone, che lui dice rimane commestibile anche dopo un anno, perché una qualità, forse è una fantasia, non lo so.
Chissà, se non ha legge. Mi è venuta la curiosità di chiederlo.
Provalo. Uccidi un pavone, vediamo. No, ma l'interesse lì non è che Sant'Agostino lo dica a quel momento, ma ovviamente era già una tradizione antica che lui sta citando e l'ha provato, perché dice: io ho mangiato in una cena un filetto di pavone a Cartagine o qualche certo. parte, era molto molto buona questa carne e mi hanno dato un filetto per portare a casa.
Probabilmente era molto più antica questa tradizione.
Sì, certo, e lui dice molti molti giorni dopo era ancora buona, cioè è dunque un simbolo della risurrezione o della vita, perché non corrompe.
Sappiamo per fede che Dio è presente dappertutto e che gli occhi del Signore guardano in ogni luogo i buoni e i cattivi. ma dobbiamo crederlo con assoluta certezza e senza la minima esitazione quando prendiamo parte all'ufficio divino. Perciò ricordiamoci sempre di quello che dice il profeta: servite il Signore nel timore, e ancora, lodatelo degnamente, e ancora, ti canterò alla presenza degli angeli. Consideriamo dunque come bisogna comportarsi alla presenza di Dio e dei Suoi angeli, e partecipiamo alla salmodia in modo tale che l'intima disposizione dell'animo si armonizzi con la nostra voce.
Ma non lo so, perché anche il pavone ha quel qualità, almeno il maschio, con la coda, che certo, si apre in tutte quelle, una visione inaspettata di bellezza.
Anche bello, padre, quello che dice rispetto alla preghiera dei monaci, no? Che pubblicamente, usando a volte gli stalli dell'abside, pregano con sotto questi marmi fossili, attorno gli animali, i fedeli che partecipano, e questa volta celeste con il Cristo al centro dell'abside.
Sì, sì, non soltanto gli anche sono tutte le piante, ovviamente
le
abbiamo
piante,
anche riflettuto, cioè la vita botanica, anche,
quindi
non
anche
so, zoologica.
E suggerisce quindi che proprio tutta la creazione, anche gli animali, partecipano di questa lode a Dio. E cita la regola di San Benedetto, dice: badiamo dunque con quale atteggiamento dobbiamo stare davanti a Dio e ai Suoi angeli, e poniamoci a cantare i salmi in modo che il nostro spirito sia in accordo con la nostra voce. Ecco, per concentrarci su questa lode, che significa accordare lo spirito alla voce? Questo suggerimento, questa indicazione di Benedetto che dà ai suoi monaci, e se questa indicazione è anche un'indicazione per il fedele?
Sì, è una domanda non molto facile, perché ci sono diversi livelli. Mi ricordo un mio confratello musicista che ha detto che quella dichiarazione di San Benedetto è un po' pericolosa, nel senso che se noi cerchiamo di mostrare la condizione della nostra anima nel nostro modo di cantare, cosa significa quando tu sei totalmente amareggiato,
non ci avevo mai pensato,
o cinico o deluso o in disperazione o in depressione? Cosa fai? Cerchi di esprimere il modo di cantare la tua malattia? Perché non ci sentiamo ad ogni momento sereni, e dunque richiede forse, dobbiamo avere una sfumatura qua, a mio parere, ma Benedetto ha ragione in un certo senso, perché vogliamo un'armonia, e questa è una parola musicale, armonia tra il modo esterno di esprimerci nel canto e la condizione dell'anima. Vogliamo che siano in armonia.
Dalle Collaciones di San Giovanni Cassiano. Pertanto sarà da noi suggerita a voi, conseguentemente, questa formula di vera pietà, allo scopo di raggiungere un continuo ricordo di Dio. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Di fatto, questo breve versetto, non senza motivo, è stato particolarmente ripreso da tutto il complesso della Scrittura. Questo versetto contiene l'invocazione a Dio di fronte a tutte le difficoltà, contiene l'umiltà di una pia confessione, contiene la vigilanza in vista di ogni sollecitudine e timore, la fiducia di essere esauditi, la confidenza ad un aiuto sempre presente e disponibile. E di fatto, chi sempre invoca il proprio protettore è sicuro che quello è sempre presente. Questo versetto contiene l'ardore dell'amore e della carità, ha la visione delle insidie e la paura dei nemici, dai quali l'anima, osservando se stessa, ammette giorno e notte di non poter essere liberata senza l'aiuto del proprio protettore.
È interessante perché nella cappella in Basilica di San Lorenzo, che è la cappella del coro dei monaci, sì, sopra, scritto sul marmo, c'è una citazione di un salmo, ma la citazione viene anche nella regola di San Benedetto.
Si riferisce a Salmodiate con sapienza.
Sì, esatto. Cioè, dice in latino salmite sapienter, cioè che è difficile tradurre in effetti.
Dice perché, che in italiano è stata tradotta cantate inni con arte.
Sì, sì, esatto, la versione italiana dice così, ma cosa esattamente significa sapienter? Potrebbe essere consapevolmente, cioè forse un invito di pensare bene su ciò che si sta dicendo, ma è molto difficile fare quello. Ci sono un autore benedettino del 600, inglese, ha cercato di esprimere diversi modi di cantare i salmi, perché se si cantano molti salmi ogni giorno, la liturgia delle ore, e nella tradizione monastica noi per esempio facciamo tutto il salterio in soltanto una settimana, la liturgia romana in 4 settimane, cioè dunque ci sono monaci, forse non oggi, ma che hanno cercato di cantare tutto il salterio in una giornata. E cosa facciamo? Ovviamente non possiamo concentrarci la mente sul significato sapienter delle parole dei salmi. E lui, quest'autore del 600, dice: ma ci sono 3 modi. Un modo è di cercare veramente di seguire il significato delle parole. Ma non è molto facile, perché la mente si stanca dopo un po', non si può. E anche la velocità del canto, cioè, diventa esaurente. Secondo modo è di prendere una frase dal Salmo che ti tocca e di ritenere quella frase, e il coro continua a cantare e tu stai girando in mente questa frase. E il terzo metodo è di liberarti dal significato delle parole e di lasciare andare il canto dei salmi come un ambiente, un mare in cui tu nuoti, ma non ti preoccupi molto di ciò che sta dicendo. È un'atmosfera attorno.
Liberante, direi.
Liberante, parte. Sì. Allora, tornando, sapiente, salite sapiente. Cosa significa veramente? Potrebbe essere uno o l'altro, no? Non è necessariamente consapevolezza del significato delle parole. Potrebbe essere la saggezza di abbandonarsi alla marea della preghiera. Forse questa è sapienter.
L'anima, pertanto, mantenga senza tregua la formula di quella preghiera, finché con la sua incessante utilizzazione e la continua meditazione ricacci l'abbondanza di tutti i pensieri e il loro contenuto, fino ad annullarli, e così l'anima, rifugiatasi nei limiti di quel versetto, con ben disposta facilità pervenga a quella beatitudine evangelica la quale, tra le altre beatitudini, tiene il primo posto. Così infatti è detto: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E così chiunque sarà divenuto un illustre povero per effetto di quella povertà, potrà avverare quella parola del profeta: il povero e l'indigente loderanno il nome del Signore.
Padre, questa domanda che le faccio è per gli amici della scuola. Un ambito di ricerca della scuola è la cosiddetta preghiera incessante o preghiera di Gesù, che è una preghiera dell'Oriente. Però ci può dire qualcosa dell'importanza per la vita di un monaco?
Sì, questo tema è antichissimo nella tradizione monastica. Infatti, quella frase dalla prima lettera di San Paolo, di nuovo San Paolo, ai Tessalonicesi, è il primo libro del Nuovo Testamento, cronologicamente. I studiosi pensano che la prima Tessalonicesi era la prima lettera scritta da San Paolo e dunque il primo libro del Nuovo Testamento. Non è molto lungo, 5, se non mi sbaglio, capitoli, ma verso la fine, il quarto o quinto capitolo, c'è quella frase: pregate incessantemente. E i primi monaci hanno preso quella frase, l'hanno meditato e hanno detto: come? Non stiamo parlando, hanno pensato, di una frase che non dobbiamo prendere sul serio. E dunque, per esempio, nelle collaziones di Cassiano, Giovanni Cassiano, che era un grande influsso su San Benedetto, lui ha cercato di elaborare, iniziando con quella frase, pregate incessantemente, di elaborare un modo di pregare. E la sua conclusione era il modo di farlo è di prendere una frase delle Sacre Scritture e di ripetere la frase costantemente. La frase lui ha scelto è in latino: Deus in agitorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina, che adesso è la prima invocazione dell'ufficio delle ore. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Dunque, noi abbiamo preso la frase di Giovanni Cassiano, San Benedetto l'ha preso anche della regola, cioè per iniziare le ore dell'ufficio. Io non so, credo che quella frase non fosse usata prima del tempo, di quel tempo, come l'inizio. Ma l'idea non è di prendere sempre quella frase.
In realtà, quale povertà potrebbe essere più grande e più santa di quella di colui il quale, essendo convinto di non possedere né sussidi né forze, chiede aiuto ogni giorno alla generosità degli altri e in più, persuaso come egli è che la sua vita e tutto il suo essere viene sostenuto in ogni momento dall'aiuto divino, confessa giustamente di essere un vero mendico del Signore al punto di esclamare ogni giorno, rivolto a Lui: io sono un mendicante e un povero, di me ha cura il Signore.
il cuore della questione è la ripetizione, cioè è la frase potrebbe essere Signore Gesù, abbi misericordia di me, peccatore. Potrebbe essere Deus in agitorio meo, mi intende?
Sì, pensavo alla necessità che diceva di, in quella terza opzione, di liberarsi dal significato.
Sì, io trovo nelle Sacre Scritture altre possibilità. Ad esempio, la piccola frase Abba Padre. Io penso che sia più essenziale Abba Padre. Due volte Paolo, ai Romani e ai Galati, parla di quella frase. E quella frase è la chiave della preghiera che noi chiamiamo il Padre Nostro. E anche nei Vangeli abbiamo il Padre Nostro come il modello essenziale della preghiera. E si può dire che tutta la preghiera è un tipo di Padre Nostro, direttamente e indirettamente. Per esempio, tu preghi alla Madonna o Padre Pio?
Bravo
italiano.
Padre Pio qualche Padre volta Pio, talvolta. È capitato.
No, ma io non sto dicendo che questo non è importante, ma sto dicendo che se noi parliamo con la Madonna, cosa stiamo facendo? Essenzialmente stiamo chiedendo alla Madonna di rivolgersi per noi al Padre,
sì.
Perché tutto viene dal Padre. Cioè, e dunque tutta la preghiera è indirizzata direttamente o indirettamente al Padre. Noi preghiamo ogni giorno il Padre Nostro, secondo la versione di Matteo, nell'ufficio divino, per esempio, alle lodi, al vespro, alla messa, al rosario anche, cioè una preghiera costante. Ma il cuore è ciò che dice Paolo, Abba, Padre, due parole, o una parola, Padre. E dunque io ti propongo, se vuoi pregare senza incessantemente, di prendere una frase come Abba Padre e di ripeterlo con la tua respirazione, giorno e notte.
Ci proverò, padre.
Bravo.
Avverrà così che egli, risalendo fino alla multiforme scienza di Dio per l'illuminazione stessa da lui ispirata, incomincerà a saziarsi dei misteri più alti e più profondi, secondo quanto è annunciato dal profeta. I monti sono per i cervi e le rocce sono un rifugio per gli iraci. Risulta dunque che nessuno viene escluso dal raggiungere la perfezione del cuore a causa della sua imperizia in fatto di cultura, come pure risulta che la rozzezza di una persona non è di impedimento alla purezza del cuore e dell'anima, la quale, anche in modo superlativo, è accessibile a tutti, purché tutti si assicurino il sano e integro proposito della mente, inteso a raggiungere Dio con la meditazione continuata di quel semplice versetto della Scrittura. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.